Quindi vogliamo continuare, come abbiamo detto questa mattina, nel breve ciclo di 3 predicazioni con il titolo Chiesa per la città. Settimana scorsa il pastore Francesco nell'introduzione ci ha parlato del triplice ufficio di Gesù, ovvero Cristo come re, sacerdote, profeta. Poi si è soffermato sulla regalità di Cristo e su quello che siamo anche noi per meriti di Cristo, cioè una chiesa regale. Tra le tante affermazioni e esortazioni, siamo stati chiamati a compiere la nostra vocazione con passione e dedizione per il regno di Dio. Inoltre, siamo esortati a proclamare il diritto di Dio su tutta la realtà, in altre parole, a proclamare che Gesù è il re dei re. Allora, leggiamo il testo che ci guiderà per la nostra riflessione questa mattina. Vi invito a aprire le vostre Bibbie alla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9 e 10. La parola del Signore dice così: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Partendo da questo testo, questa mattina vogliamo individuare quale ruolo abbiamo noi in questa società come membri del popolo di Dio, membri della sua Chiesa. Il tema di questa mattina è Chiesa sacerdotale. 3 sono i punti che tratteremo. Primo punto, eletti per essere sacerdoti. Secondo, eletti per essere luce nelle tenebre. Terzo, eletti per essere il popolo di Dio. Per introdurci al tema, vediamo cosa si intende però per sacerdote. Allora, il termine sacerdote maschile deriva dal latino sacer, cioè sacro, unito al radicale dot, dal greco antico io do, nel senso di un ministro che aveva il compito di offrire i sacrifici. Nelle credenze diverse, il sacerdote è considerato una persona che funge da mediatore tra i fedeli e la o le divinità, e spesso in base a una particolare consacrazione. Nell'antico Israele, il sacerdozio rappresentava un'istituzione permanente di uomini dedicati al servizio di Dio, le cui origini risalgono alle origini stesse del popolo di Dio e sono collegati alla tribù di Levi, cui appartenevano Mosè e Aronne. Se leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetto 6, capitolo 19, scusate, versetto 6, vediamo ciò che il Signore dichiara a Mosè, cioè quello che Israele doveva essere. Dice così: mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Quindi possiamo dire che è la peccaminosità universale dell'uomo che rende necessario il sacerdozio. I sacrifici offerti da sacerdoti simboleggiavano la riconciliazione tra l'uomo peccatore e il santo creatore. Gli animali offerti erano presentati al posto del peccatore, simboleggiando il trasferimento del peccato alla vittima innocente e l'espiazione mediante la morte sostitutiva della vittima. Tuttavia, un animale non può essere un sostituto adeguato di un uomo che è creato ad immagine di Dio. Infatti Ebrei 10:4 dice che è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. L'ordine levitico, quindi, non era in grado di compiere l'espiazione completa del peccato, ma teneva viva l'attesa della venuta di un sacerdote perfetto, di un'offerta perfetta a compimento delle promesse dell'Evangelo contenuta nel Nuovo Testamento, Cristo Gesù. Lui è il mediatore puro da ogni macchia. Solo Cristo ci procura il favore di Dio e ci rende graditi a Lui con la Sua santità. Gesù Cristo ha preso su di sé la nostra umanità per redimerla e indirizzarla verso il destino glorioso per la quale era stata creata. Andando alla croce, Egli, che era senza peccato, ha preso su di sé i nostri peccati, soffrendo il rigetto e la morte dovuta ai peccatori. Lui giusto per gli ingiusti, come dice prima Pietro 20, capitolo 2, versetto 22-24. Il fatto che Gesù sia il sommo sacerdote, che vive per sempre, fa sì che non vi sia più alcun bisogno della successione sacerdotale. Rimane tuttavia un sacerdozio che appartiene a tutti coloro che, per mezzo della fede, sono uniti a Cristo. L'esercizio di questo sacerdozio è riassunto in queste parole. Leggiamo da Ebrei capitolo 13, versetto 15-16, che dice così: per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tale sacrifici che Dio si compiace. Quindi, sulla base di queste affermazioni, vediamo il primo punto: eletti per essere sacerdoti. Nel versetto 9 del nostro testo, Pietro dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Ma prima di questi versetti, sempre l'Apostolo Pietro ci ricorda che qual era la nostra condizione prima che ci salvasse. Eravamo sulla via che portava alla condanna eterna. Eravamo tutti presi nelle nostre cose di questa vita, ignoranti del fatto che eravamo peccatori separati da Dio. Leggiamo per esempio il versetto 14 del capitolo 1, che dice così: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Rimanere nell'ignoranza è la condizione oggi di chi non ha Dio come Padre, di chiunque non ha Gesù come Redentore, l'unico Mediatore. Per quanto la vita sulla terra possa andare bene o male, non importa, perché quella persona, che è senza Dio, ha davanti a sé solamente il tormento eterno, e questa era anche la nostra condizione. Ma grazie a Dio non ci ha lasciati a noi stessi, ma ci ha eletti a ravvedimento. Dio non ha scelto noi per alcun merito nostro, però. È stata una libera scelta di Dio, un atto di pura grazia, sola grazia. Noi meritavamo, come tutti gli altri, la condanna eterna, ma Dio ci ha eletto ad essere una generazione nuova, una stirpe eletta. Ora, essendo stati scelti da Dio, ora che Dio ci ha fatto rinascere, il nostro destino non è come quello di coloro che rimangono nella loro ribellione. Ora non siamo più un popolo sotto condanna. Grazie alla misericordia di Dio in Cristo, noi tutti siamo sacerdoti, come dice sempre in Prima Pietro capitolo 2, versetto 5. Siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il grande riformatore Martin Lutero afferma che ogni cristiano partecipa al sacerdozio di Cristo e che questa partecipazione è uguale in tutti. Tale sacerdozio sarà chiamato dalla teologia posteriore il sacerdozio universale dei credenti. Nonostante la nostra peccaminosità e la nostra ribellione, noi siamo fatti in Lui sacerdoti e abbiamo la libertà di offrirci a Dio con tutto quello che ci ha dato e di entrare liberamente nel santuario dei cieli per offrire sacrifici di lode, ringraziamenti, preghiere e adorazioni, certi ovviamente che saranno graditi al cospetto di Dio. Per mezzo di Cristo, essendo stati arricchiti dei doni spirituali e avendo ricevuto nella misura che Dio ritiene opportuna, ci rendiamo conto che queste primizie di essere veramente legati a Dio per servirlo. Ecco perché siamo una chiesa sacerdotale. Siamo chiamati a servire il nostro Dio in tutti gli ambiti della nostra vita. Infatti l'apostolo Pietro ci ricorda da una parte che la Chiesa di Dio è una realtà concepita da Dio e deve continuare a rimanere chiaramente distinta dal mondo e separarsi da esso perché non ha nulla in comune. Questo in 1 Pietro capitolo 1 versetto 15 e 16. Però dall'altra parte ci ricorda che il vero cristiano deve essere integrato nelle strutture sociali partecipando responsabilmente alla vita pubblica. Questo in 1 Pietro capitolo 2 versetto 13. Quindi possiamo dire che la cittadinanza celeste non annulla quella terrestre, ma la migliora e la rende eccellente. Però sappiamo che per esperienza il ruolo del sacerdote è stato cambiato nel tempo. Qualcuno parlando del sacerdote ministeriale dice che i sacerdoti hanno la potestà di governo della Chiesa. Dal canto nostro possiamo affermare che il sacramento sacerdotale è un'invenzione umana. Infatti nei suoi scritti Lutero, parlando sul sacerdozio, evidenzia come ci sia stato un sviluppo e afferma che sin dall'inizio il sacramento dell'ordine è un'invenzione umana per il governo della Chiesa, ovviamente senza fondamento nelle scritture. Quindi nella Chiesa Cattolica Romana non c'è soltanto il sacerdote come intermediario tra gli uomini e Dio, vi sono anche tanti altri intermediari, pensiamo ai papi, sacerdoti, vescovi, santi, madonne. Infatti leggendo il libro del nostro fratello teologo Leonardo De Chirico, lui parlando della visione cattolica dice così: Maria è considerata una figura che coopera con il Figlio nell'opera della salvezza, tanto da diventare lei stessa mediatrice della sua grazia. L'idea di base è che accettando di concepire e dare vita a Gesù, Maria ha partecipato in qualche modo alla futura opera della croce, collaborando così con Lui. Quanto è falso tutto questo. Infatti perché la parola di Dio dice che tra noi uomini peccatori e Dio c'è un solo mediatore, Gesù Cristo, come dice in 1 Timoteo 2:5. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Cari fratelli, sorelle, amici, per noi non c'è che un solo sacerdozio, quello di Cristo, secondo il quale Egli si è offerto per noi e offerto con noi tutti, è offerto tutti noi con Lui. Gesù ha ricoperto la funzione del mediatore per avvicinarsi a noi in modo familiare, discendendo dalla gloria inafferrabile del Padre. Per questo motivo È giusto che noi ci disponiamo ad ubbidirle di comune accordo, offrendole il nostro servizio con prontezza di cuore. Questa verità è anche per voi, cari amici, ragazzi. Non avete bisogno di un sacerdote ecclesiastico per avere comunione con Dio. Non avete bisogno di andare dal sacerdote della parrocchia a confessare i vostri peccati. Potete rivolgervi direttamente a Dio anche in questo momento, perché la Scrittura dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 9. Quindi possiamo vedere il secondo punto: eletti per essere luce nelle tenebre. Il testo dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi, essendo stati chiamati ad essere sacerdoti, affinché possiamo servire il Signore e proclamare la sua luce meravigliosa, possiamo dire che tutti noi, credenti per la sola fede in Cristo, siamo responsabili di questo grande mandato. Chiediamoci però: perché Dio ci ha salvati? Perché ci ha chiamato dalle tenebre alla luce? Quale scopo aveva Dio in tutto questo? La risposta potrebbe essere questa: Dio ha avuto questa meravigliosa grazia su di noi affinché proclamassimo le sue virtù. Ci salva per darci il privilegio e la responsabilità di proclamare le sue infinite virtù al mondo. Dio ci salva per farci essere luce nel mondo di tenebre e per chiamare a salvezza quanti di coloro ai quali ci manda, nonostante gli uomini preferiscano le tenebre alla luce. Così come dice la Scrittura: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Quindi il Signore Gesù continua a chiamare tutti gli uomini ad uscire dalle tenebre e seguire Lui. Io sono la luce del mondo, dice il Signore Gesù. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Pensando a questa luce, pensando alla vita, mi veniva in mente l'espressione venire alla luce. Quando una donna è incinta e arriva al nono mese, arrivano i primi dolori, le contrazioni, si rompono le acque. È il momento tanto atteso in cui si dice: è venuto alla luce un bel bambino, una bella bambina. Venire alla luce vuol dire nascere. Letteralmente significa uscire dal ventre per essere sottoposti direttamente per la prima volta ai raggi del sole. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto dall'1 al 13, si racconta di un incontro di Gesù con un uomo chiamato Nicodemo. In questo episodio Gesù le disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ovviamente Nicodemo non esita a rispondere: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Poi il racconto va avanti. In questo episodio si parla di un concepimento spirituale che avviene per azione diretta di Dio, una nascita che solo Dio può produrre. Questa nuova nascita è qualcosa di nuovo. Penso che anche per qualcuno di voi è qualcosa di nuovo, però è una nascita che ha origine dall'alto, ovvero sia da Dio uno è trino. Quelli che davvero giungono a riconoscere in Cristo, in Gesù, il Cristo, e a credere in Lui, la Bibbia dice che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Così ovviamente come noi non abbiamo dato alcun contributo al nostro concepimento, alla nostra nascita, così la nuova nascita spirituale è opera del Dio uno e trino. Quindi è ovvio che noi non possiamo produrre la rigenerazione spirituale in nessuno e persuadere nessuno con le nostre parole, ma possiamo e dobbiamo predicare Cristo. Presentare la persona e l'opera di Cristo, questo è il solo unico Evangelo che ci sia degno di questo nome, e lasciare allo Spirito Santo il compito di avvalersi della predicazione per attirare a sé e rigenerare spiritualmente coloro al quale Dio ha stabilito di concedere la grazia della salvezza. Cari fratelli, non dobbiamo meravigliarci della reazione del rifiuto delle persone di fronte al Vangelo, alla buona notizia. Gli uomini non vogliono ascoltare perché sono nelle tenebre, perciò disprezzano anche chi proclama la luce meravigliosa di Cristo. Nonostante il loro rifiuto iniziale, sarà soltanto Dio un trino ad operare nelle loro vite. Sarà Dio ad aprire gli occhi dei ciechi come ha aperto anche i nostri, affinché possano vedere la sua luce meravigliosa. Sarà Dio ad aprire le loro orecchie affinché sentano il Vangelo. Sarà Dio ad aprire il loro cuore affinché Dio possa dimorare nei loro cuori e così vedano la gloria di Cristo e ricevano la salvezza per mezzo della fede in Cristo. Però noi abbiamo la grande responsabilità, il servizio e il privilegio di essere al servizio di Dio. Proprio per questa ragione che il Signore chiama uomini e donne a proclamare le sue virtù. Tutti noi dobbiamo proclamare le virtù di Dio. Sebbene Dio abbia mandato nell'antichità del continuo dei profeti e sacerdoti, senza interruzione, in questo modo non li abbia mai privati dell'insegnamento che sapeva essere utile alla loro salvezza. Tuttavia la maggioranza delle persone rifiuta il messaggio di salvezza, la buona notizia, la buona novella del Vangelo che è Gesù Cristo. Cari nel Signore, siamo tutti responsabili di portare avanti questo mandato e siamo responsabili in questa città, Cinisello Balsamo e altrove. Siamo certi ovviamente che la predicazione della parola di Dio, non le mie parole, ma la predicazione della parola di Dio è il mezzo necessario per arrivare alle persone. La parola annunciata è il mezzo ordinario che Dio usa per convertire e convincere i peccatori. La nostra responsabilità come Chiesa sacerdotale è quella di ascoltare la parola e non soltanto ascoltarla. Dobbiamo perseverare personalmente nello studio della parola, coscienti proprio della nostra debolezza e limitatezza. Dobbiamo radicarci bene nella parola per non essere anche noi portati qua e là da ogni vento di dottrina, come dice Efesini 4:14. Se siamo guidati dalla parola di Dio, coloro che sono nelle tenebre potranno vedere la luce e sentire il suo calore. Dio ha salvato ciascuno di noi affinché nelle nostre case, nel nostro posto di lavoro, nelle scuole, nella città dove abitiamo, proclamiamo le sue virtù. Dedichiamoci, cari fratelli, a questo e non perdiamoci di animo. Un altro mezzo per far giungere le persone alla fede in Dio è la preghiera. E abbiamo, fin dall'inizio dell'anno, abbiamo parlato della preghiera, quanto essenziale per noi e per portare avanti il progetto di Dio. La preghiera è un punto fondamentale per la nostra missione. Ovviamente non potremmo accedere a Dio con le nostre preghiere se non fossimo santificati dal Sommo Sacerdote Gesù Cristo, il cui ufficio consiste nel purificare le nostre colpe e ottenere per noi la grazia, senza la quale saremo respinti a causa della impurità dei nostri peccati. Preghiamo sempre il Signore. Non cessiamo mai di pregare, perché voi siete tutti figli di luce e figli del giorno, dice l'Apostolo Paolo al Tessalonicesi. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Prima Tessalonicesi 5, capitolo 5 e 6. Cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo essere consapevoli che noi non abbiamo scelto di appartenere a Dio. È Dio per la sola grazia che ci ha eletto. Oggi noi siamo una stirpe, un nuovo gruppo che non esisteva ovviamente prima. Oggi noi siamo parte del popolo di Dio. Oggi il Signore continua ad essere a chiamare a persone alla salvezza. Oggi, anche per te, caro ragazzo o ragazza che state ascoltando, il Signore, ascoltate la voce del Signore nella predicazione del Vangelo. Così potete anche voi venire alla luce di Cristo ed essere parte del suo popolo. Vediamo così il terzo punto. Eletti per essere il popolo di Dio. Il versetto 10 del nostro testo dice: voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi non solo siamo stati chiamati ad essere sacerdoti per rendere servizio a Dio ed annunciare la sua luce meravigliosa al mondo, ma siamo stati chiamati ad essere suo popolo. Che grande benedizione! Consapevole però quindi che anche noi un tempo eravamo lontani dal Signore e di conseguenza nemici di Dio, ma oggi grazie a Dio e solo per la sua misericordia siamo parte del popolo di Dio. Dio ci ha fatto diventare una gente santa. Noi che proveniamo da diversi etnie, popoli, nazioni, in Cristo siamo stati formati come un popolo nuovo, una nuova nazione. Questa nazione ovviamente non è politica né di una etnia fisica. Noi siamo una nazione spirituale, una gente santa. Siamo stati lavati dal sangue di Cristo e che lo Spirito Santo ha applicato alle nostre vite. Dio è santo e solo una gente santa può avere accesso a Lui. Noi siamo quel popolo, quella nazione e tutto per la sola grazia. Nella prima lettera sempre dell'Apostolo Pietro dice che l'uomo convertito non vive un'esistenza solitaria, ma viene inserito nella grande famiglia dei credenti. Leggiamo della prima lettera, capitolo 2, versetti 4 e 6. Allora, dice così: accostandovi a Lui, pietra vivente, cioè Gesù Cristo, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nelle Scritture: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Quindi i cristiani sono delle pietre viventi che sapientemente posate e avvicinate l'una all'altra formano una casa spirituale. Essi sono un corpo di sacerdoti i quali offrono sacrifici spirituali a Dio per mezzo di Gesù Cristo, che è il sommo sacerdote. Nei versetti del nostro testo Pietro dice che i credenti sono, ovviamente per effetto della nuova nascita, un'estirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, il popolo di Dio che Dio si è acquistato. Questa è la Chiesa di Dio, il popolo di Dio, il quale ha il compito di proclamare le cose grandi che Dio ha fatto. Ora che siamo in e di Cristo, ora che Dio ci ha chiamati, ora che siamo il popolo, sappiamo che Dio sovranamente fa cooperare tutte le cose per il nostro bene, anche se sembra a volte sembra il contrario. Dio ci sta conformando all'immagine di Cristo, e le prove che Dio permette sono quelle che fanno parte della sua opera in noi. Gesù è il sommo sacerdote in perpetuo, e che in virtù della sua intercessione per merito suo siamo accetti a Dio. Anche tu, caro amico, cara amica, ragazzi, vuoi essere parte del popolo di Dio? Il Signore sta parlando al tuo cuore. Lo Spirito Santo del Signore sta parlando al tuo spirito. È lo Spirito che vivifica, dice Gesù. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Giovanni 6,63. Vi ricordo, cari amici, che anche noi prima non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio. Noi prima eravamo nelle tenebre, lontani da Dio, separati dal suo popolo. Oggi, per la grazia di Dio e la sua misericordia, siamo parte del popolo di Dio. Oggi anche te, caro amico, cara amica, il Signore ti rivolge questo invito. Crede nel Signore Gesù e sarai salvato, perché chiunque crede in Lui non resterà confuso. Da quale parte volete stare oggi? Dalla parte di coloro che ascoltano il richiamo della parola di Dio? O di coloro che rifiutano la sua parola? Il Signore vi chiede di guardare a Lui, di camminare con Lui, seguire le sue vie e vivere per onorare il suo nome. Non serve a nulla essere credenti e vivere la quotidianità lontani da Gesù, lontani dal suo popolo. In conclusione, volevo leggere dalla Confessione di Fede Battista dal 1689, l'articolo 8, 9, 10, che ho sintetizzato un po' così. L'ufficio di mediatore fra Dio e l'uomo è proprio di Cristo soltanto, il quale è profeta, sacerdote e re della Chiesa di Dio. Non può essere trasferito da Lui a qualche altra persona, né interamente né in parte. Questa serie di uffici e il loro ordine sono essenziali. Per la nostra ignoranza abbiamo bisogno del suo ufficio profetico. Per l'imperfezione di ogni nostro servizio abbiamo bisogno del suo ufficio sacerdotale per riconciliarci e presentarci a Dio come accettevoli. Per la nostra riluttanza a tornare a Dio e la nostra incapacità di farlo e per la nostra liberazione e protezione dei nemici spirituali abbiamo bisogno del suo ufficio regale per convincerci, sottometterci, attirarci, sostenerci, liberarci e preservarci finché raggiungiamo il suo regno celeste. Quindi vi lascio con un interrogativo. Possiamo confermare che in e per Cristo anche noi possiamo essere una chiesa sacerdotale che vive per onorare Dio Trino e servirlo oggi e in eterno? Possiamo confermare? Amen. Così sia.